Oggi parleremo di una comunità di artigiani e mercanti emigrati nella città di Venezia, nel tardo Medioevo, la comunità dei Lucchesi, specializzati nella produzione e nel commercio della seta, dei grandi tessuti di seta. È un'emigrazione di particolare importanza, non solo per la storia di Lucca e per la storia di Venezia, ma per la storia d'Italia in generale, perché sarà con l'arrivo dei Lucchesi a Venezia e in altre città italiane che l'industria della seta decollerà finalmente. Un'industria che, non molti lo sanno, resterà la principale fonte d'entrata per l'Italia fino al Novecento inoltrato, quindi un'attività economica di fondamentale importanza per la storia italiana. Perché Lucca e perché i Lucchesi? Lucca ha un mistero fra i tanti. Diventa dal XII secolo la principale, anzi quasi l'unica probabilmente, città in Europa che produce sete di alto livello. Fino al XII secolo la seta in Europa è consumata solo dalle élite, dai membri della Chiesa e dai principi, dai re. È un oggetto di grandissimo lusso e viene quasi sempre importata dall'Oriente, dall'Impero Bizantino e a partire dalla fine del 200 anche dalla Persia e dalla Cina, quando i mercanti italiani sulla cosiddetta Via della Seta, all'epoca di Marco Polo, finalmente potranno percorrere tutte le strade dell'Asia e arrivare fino sulle coste del Mar della Cina. Lucca, come dicevo, misteriosamente esplode come centro di produzione di sete pregiate tra il XII e il XIII secolo, probabilmente delle maestranze ebree fuggite dalla Grecia arrivano nella città e fanno prosperare l'industria. Trovano un terreno fertile perché i Lucchesi sono già da un secolo tra i più grandi mercanti e banchieri d'Europa. Con l'esplosione demografica ed economica dell'Italia a partire dal XII secolo, i Lucchesi si spargono in tutta Europa, quindi i mercanti e i banchieri, specialmente nel 200, sono in Francia, sono in Inghilterra, sono in Spagna e dominano, assieme a fiorentini ed altri toscani, nei commerci internazionali. Quindi la seta che ha bisogno di grandi capitali, perché è una materia prima molto costosa, molto pregiata, trova a Lucca degli investitori, dei mercanti che possono sostenerla. Questi Lucchesi che girano per il mondo, però, fino alla fine del 200, vanno all'estero solo per dei periodi limitati di tempo. Sono mercanti, giovani o di un'altra età, ma comunque appartengono a delle compagnie commerciali che hanno delle ramificazioni in vari paesi europei, ma gli agenti tornano poi a Lucca dopo un certo periodo. Non è una migrazione stabile all'estero, non c'è una fuga, diciamo, di mercanti o di artigiani. Lo stesso vale per la piccola comunità di mercanti lucchesi presenti a Venezia. Sappiamo che ci sono dalla metà del 200, sappiamo che commerciano ancora non tanto in seta, portano invece i drappi di lana, i panni di lana prodotti a Lucca, che sono anche di alto pregio, e assieme ai fiorentini ed altri toscani hanno delle botteghe che il governo veneziano lascia solo per loro nella zona di Rialto, il grande mercato veneziano. Quindi sappiamo di questa presenza, ma ancora una volta siamo di fronte a operatori che restano solo per un periodo limitato di tempo a Venezia e poi rientrano a Lucca. Tutto cambierà a inizio 300, come spesso accade nella storia toscana e nella storia lucchese, a causa delle lotte di fazione, a causa delle lotte fra Guelfi e Ghibellini. C'è una data nella storia di Lucca che è particolarmente importante ed è il 14 giugno 1314. In quel giorno i Ghibellini, guidati da Uguccione della Fagiola, conquistano la città di Lucca dai Guelfi e scacciano centinaia di famiglie dalla città. Queste famiglie devono fuggire addirittura nell'arco di poche ore, portando con sé solo pochi panni. E queste famiglie, in un primo momento, si rivolgono a tre città italiane: a Firenze, dove sono guelfi come loro, quindi dello stesso partito politico, a Bologna e a Venezia. Un gruppo di famiglie lucchesi, nel 1321, chiede dei privilegi particolari alla Repubblica. Lo sappiamo grazie a un documento del Maggior Consiglio di Venezia, il massimo consesso politico della Repubblica Veneziana, un gruppo di 60 famiglie nel 1521 chiede dei privilegi particolari ricordando che era arrivata in città 7 anni prima. Quindi siamo davanti a 60 famiglie di mercanti e artigiani che portano a Venezia le loro conoscenze tecniche e sono conoscenze di altissimo livello. Da Lucca, comunque, questo primo flusso sarà poi arricchito con altri arrivi di mercanti e di artigiani lungo tutta la prima metà del 300. Lucca, finita la signoria di Guccione della Fagiola, passa sotto vari signori e fino al 1342 cambierà di mano varie volte. In un quadro di instabilità politica, molti lucchesi decideranno di lasciare la città e una buona parte arriverà a Venezia. È un flusso di uomini e di donne, di famiglie intere, che continua fino quasi alla metà del 400, creando a Venezia una grossa comunità che fa prosperare l'arte della seta. Ora, c'è una cosa curiosa: i veneziani nel 1314 probabilmente creano un accordo col governo veneziano e si mettono d'accordo per avere delle facilitazioni, degli aiuti finanziari per la loro lavorazione, perché dobbiamo ricordare che scappano senza nulla, quindi senza avere la possibilità di avere una base finanziaria importante, e si concentrano tutti in una zona particolare della città di Venezia. È molto interessante perché questa zona è molto vicina al mercato di Rialto. Questo non stupisce perché è lì che poi saranno vendute le sete che i lucchesi producono. È una zona dove abitavano già dei tessitori di seta, perché Venezia conosceva un'industria della seta, ma ancora molto limitata fino all'arrivo dei lucchesi. Quello che è ancora più interessante è che tutte le 60 famiglie e quelli che arriveranno dopo vanno ad abitare nella zona che qui vedete, che è il sestiere che a Venezia si chiama di Cannaregio, vicino a Rialto, ed è il sestiere dove vive Marco Polo. All'epoca, naturalmente, dell'arrivo dei Lucchesi, Marco Polo morirà solo nel 1321, e non solo lui, ma molti altri mercanti veneziani i cui massimi interessi sono i commerci con la Persia e con la Cina, l'importazione di seta greggia e di seterie da questi paesi dell'Asia. Non è quindi un caso che si trovino 60 case per 60 famiglie, proprio tutte nella stessa zona dove abitano questi mercanti veneziani. C'è quindi un collegamento diretto. È anche vero che vicinissimo, basta fare un ponte vicino a dove ci sono i Lucchesi, c'è quella grandissima struttura commerciale tipica di Venezia, che è il Fondaco dei Tedeschi, un centro dove abitano oltre 200 mercanti che vengono da tutta l'Europa centrale. Sotto il nome di tedeschi si comprendevano all'epoca fiamminghi, polacchi, austriaci, un po' tutte le nazioni del centro e nord Europa, che come una delle principali merci che esportano da Venezia, oltre alle spezie, sono proprio le sete e le seterie. Quindi è una clientela che è vicinissima alla comunità. Una comunità che attraverso tutta la sua storia, parlerò oggi del periodo d'oro, diciamo, fino alla metà del 400, resta straordinariamente concentrata nello stesso posto. Contrariamente a molte altre minoranze che sono presenti a Venezia, i tedeschi stessi, non solo i mercanti, ma artigiani, i greci ed altre minoranze che sono sparse un po' in tutta la città, i lucchesi avranno una specie di enclave, di zona in cui abiteranno solamente loro. I lucchesi che arrivano negli anni acquisiscono un privilegio molto importante a Venezia, che è il privilegio di cittadinanza. Ora, noi pensiamo che chiunque abiti in una città, naturalmente al giorno d'oggi, è un cittadino. Non era così nel tardo Medioevo, non era così nell'epoca moderna. Per essere cittadino bisognava avere determinati requisiti: si pagavano tasse, si pagavano particolari prestanze, però si aveva dei diritti commerciali e dei privilegi fiscali commerciali molto interessanti. Venezia, prima di dare la cittadinanza, e pensiamo che la popolazione veneziana è composta solo per il 5% di cittadini, 5% di nobili, che sono automaticamente cittadini, tutto il resto, il 90% della popolazione, sono popolani, non hanno determinati diritti. Dicevo, per avere la cittadinanza come emigranti bisognava stare 15 o 25 anni nella città. Dopo 15 anni si poteva commerciare liberamente all'interno della città e con i tedeschi che abitavano nel Fondaco. Dopo dopo 25 anni di permanenza e avendo pagato tutte le tasse, si poteva ambire al più alto grado di cittadinanza, la cittadinanza che era chiamata de extra, cioè quella che dava la possibilità di commerciare con l'Oriente, solitamente tenuto come monopolio per i mercanti veneziani più ricchi, quindi una delle cose più ambite. Ecco, pensate che i lucchesi in 200 anni, c'è stato uno studio fatto a cui da giovane ho collaborato, di tutti i privilegi di cittadinanza veneziana tra il 1305 e il 1500, parliamo di 4.000 privilegi diversi, i lucchesi sono i secondi ad avere la cittadinanza veneziana, dopo i fiorentini, quasi alla pari. Quindi parliamo di centinaia di persone che riescono ad acquisire per loro e per i loro figli questo importantissimo, privilegio. Per alcuni lucchesi la storia sarà ancora più fortunata. Cito una famiglia, la famiglia dei Paruta, che arriva nel secondo decennio del 300 con le prime ondate di lucchesi a Venezia, con Undino Paruta. Nel giro di solo due generazioni, nel 1381, Bartolomeo Paruta sarà capace di entrare nella nobiltà veneziana. È uno dei pochissimi casi, c'era stata una guerra costosissima con Genova, la Repubblica di Venezia, una volta finita la guerra, premia 30 delle famiglie che non erano nobili e che avevano di più sostenuto lo sforzo bellico, con soldi, pagando soldati, pagando navi, li premia con la nobiltà veneziana. E a Venezia essere parte della nobiltà è fondamentale, perché tutte le cariche politiche sono esclusivo monopolio dei nobili. Quindi se uno vuole avere una carica politica, nella città, deve per forza entrare nella nobiltà. I Paruta saranno una famiglia che poi fiorirà nel Cinquecento. Uno dei più grandi storici veneziani, Paolo Paruta, scriverà un trattato alla fine del Cinquecento, e sono una famiglia che avrà grandi glorie, nel seguito della storia veneziana. I lucchesi si integrano anche ad altri livelli, partecipano alla vita religiosa della città. C'è un famoso monastero, ora scomparso, dedicato a San Giovanni Battista, che viene creato negli anni 30 del 300 da un Moriconi, un lucchese, un mercante, nell'isola della Giudecca. Un altro famoso monastero del Corpus Domini è fondato da delle giovani delle famiglie lucchesi. Ma forse una delle più famose fondazioni che si devono a un lucchese, vedete qui, sulla sinistra, è il palazzo della famiglia Amadi, che venivano da Lucca, che nel 400 ricchi mercanti di seta avevano esposto sul muro esterno della casa un'immagine, tipo un'icona bizantina, di una Madonna. Questa Madonna, secondo la credenza popolare, aveva compiuto diversi miracoli. Persone che erano state assaltate ed erano state salvate, altre che si erano votate a questa Madonna ed erano guarite da malattie, terribili. A questo punto era tale la folla dei credenti, dei veneziani, che si assiepava a adorare la Madonna, che la famiglia Amadi decide di assumere uno dei più grandi architetti all'epoca presenti a Venezia, Pietro Lombardo, e gli fa costruire questa specie di teca bellissima in marmi policromi, che è una delle chiese, dei piccoli gioielli, una delle chiese più belle di Venezia, la Chiesa dei Miracoli, dove la Madonna, questa icona, viene posta all'interno. Quindi una partecipazione, diciamo, molto profonda di questa comunità, di mercanti e di artigiani lucchesi nella città di Venezia. Questa comunità non si sposta per sempre, però, mantiene dei contatti costanti con la madrepatria. Molti lucchesi vanno e vengono da Lucca a Venezia, anche dopo esserci stabiliti. A Venezia si crea un'istituzione che ha un corrispettivo in quasi tutte le città europee dove ci sono mercanti lucchesi, la cosiddetta Universitas Mercatorum, l'università dei mercanti. Ed è un'istituzione fatta naturalmente dai più grandi imprenditori lucchesi a Venezia, a Bruges, a Anversa, a Londra, in tutte le parti d'Europa dove ci sono delle grosse comunità di mercanti lucchesi, che risponde direttamente alla Corte dei Mercanti di Lucca ed è in costante contatto con il governo lucchese. Molti lucchesi fanno parte di questa istituzione. Molti hanno anche acquisito delle proprietà a Venezia, in città. Non solo gli Amadi, ma ci sono palazzi, e mantengono nello stesso tempo però delle proprietà a Lucca. È interessante che se uno studia i ruoli fiscali dei veneziani e lucchesi del 300, trova che le stesse persone, ahimè per loro, ma probabilmente gli conveniva, pagano le tasse in entrambe le città. Sono quindi cittadini di entrambe le città. In alcuni casi, molto famosi per personaggi di alto livello, possono essere cittadini addirittura di tre città o quattro. È il caso del famosissimo mercante Dino Rapondi, che abita a Parigi, è consigliere dei duchi di Borgogna, è consigliere dei re di Francia, uno dei grandi personaggi della mercatura italiana del fine 300, inizio 400. Lui è cittadino di Venezia, è cittadino di Parigi ed è cittadino di Lucca. Naturalmente i veneziani gli concedono la cittadinanza anche se non abita, perché per loro agisce quasi da agente diplomatico presso la Casa di Francia e la Casa di Borgogna. È una cittadinanza questa dei lucchesi, una doppia cittadinanza anche culturale però. È molto interessante vedere nei testamenti come i lucchesi decidono di lasciare dei soldi, delle proprietà sia in una città sia nell'altra. Quindi fanno dei lasciti ai poveri e alle ragazze da maritare a Venezia e a Lucca. A seconda dell'attaccamento che provano, può essere graduata in maniera diversa. Si possono lasciare soldi per 5 ragazze da maritare a Venezia e 10 a Lucca, o viceversa, a seconda dell'attaccamento che si ha a queste due città. E molto spesso i lucchesi chiedono ai loro esecutori testamentari di farli seppellire in una delle due città, a seconda di dove moriranno, non sapendo dove sarebbe finita la loro vita. Una comunità quindi che ha una doppia identità a partire dalla fine del 300, ma che è anche, come dicevo prima, molto coesa, non solo geograficamente. Ci sono figure, ad esempio, di lucchesi particolarmente autorevoli, probabilmente, che agiscono molto spesso come esecutori testamentari per tutti i membri della comunità. Quindi sono persone che evidentemente sanno gestire dei patrimoni, ma che sono anche incaricate di far dire messe in diverse chiese, di titolare cappelle, hanno vari compiti sia religiosi che civili. Altri agiscono invece come paceri, nel caso di lotte e di contrasti tra due lucchesi, e capitano perché i lucchesi erano spesso anche al centro delle cronache giudiziarie veneziane, si trova, specialmente nei documenti dei notai, questi accordi che si fanno tramite un paciere. Questo paciere è di solito una delle grandi figure della comunità, quasi una specie di patriarca che insomma riesce a mettere d'accordo le diverse anime. Ecco, questa coesione, questa unità. Ricordiamo, non l'ho menzionato prima, che i lucchesi si sposano quasi sempre fra di loro, anche a Venezia. I più ricchi mercanti decideranno magari di dare in moglie le loro figlie ai membri della nobiltà veneziana. È una questione di ascesa sociale, naturalmente, nella città che ospita. Però ci sarà sempre un figlio o una figlia che sarà data in moglie a uno dei grandi mercanti lucchesi, a uno dei loro colleghi. E in certi casi addirittura c'è proprio un'endogamia nel gruppo lucchese. Addirittura c'è un caso molto interessante in cui un lucchese scrive da Venezia, scrive a Lucca e dice: mi mandate le regole matrimoniali dei nostri statuti lucchesi perché voglio sposarmi seguendo però le nostre regole che dettano particolari clausole anche per le doti, per come vengono gestite tutte quante le pratiche matrimoniali. Ora, se questa comunità è molto molto coesa, è dovuto anche a altre due istituzioni fondamentali nella storia dei lucchesi di Venezia. Una è la Corte della Seta, cioè la corporazione dei mercanti di seta. La seconda è la scuola, come si dice a Venezia, cioè la confraternita laica del Volto Santo. Adesso parleremo della prima istituzione, quindi della Corte della Seta. Una delle più importanti istituzioni create dai lucchesi sin dal loro arrivo a Venezia nel 1314 è la Corte della Seta, una concessione fatta dal governo veneziano affinché i mercanti lucchesi possano regolamentare tutto quello che ha a che fare con la loro produzione di seta indipendentemente. La Corte della Seta è un luogo fisico, è un tribunale e una sede dove si riuniscono i mercanti, che è situata in una postazione, in un posto chiave della città, esattamente al centro dei luoghi dove i lucchesi sono andati ad abitare. La vediamo qui in un'immagine purtroppo un po' deturpata da varie scritte, come oggi, e la vediamo nel rifacimento del primo Cinquecento. Ma questa sede, che viene costituita nel 1314, è interessante perché è attaccata porta alle case di Marco Polo. Se voi percorrete quel piccolo portico sulla destra in basso, entrate nella corte delle case di Marco Polo. Quindi ancora una volta la sede corporativa dei mercanti lucchesi è al centro dell'area cittadina, dell'area urbana di Venezia, dove vivono i grandi mercanti internazionali di seta. A dirigere la corporazione della seta fin dall'inizio sono tre provveditori. Uno è un merciaio, cioè soltanto un venditore di tessuti di seta. Due invece devono essere mercanti imprenditori. Questa è la nuova figura che i lucchesi porteranno a Venezia. Un uomo che non è solo un commerciante, ma è anche un imprenditore. In pratica è una persona dotata di grossi capitali che acquista la seta dagli importatori, direttamente la seta greggia, la fa lavorare nei vari processi da vari artigiani e alla fine vende il prodotto finito sui mercati internazionali. Quindi un passo avanti nella struttura della produzione della seta veneziana che permetterà di creare nuovi tipi di tessuti con delle tipologie innovative nell'arco dei secoli. Ma la seta perché era così importante per i veneziani? La seta era importante perché per i commerci internazionali era uno dei prodotti di gran lusso, ma diventerà ancora più importante dopo la peste del 1348. Infatti, se la peste uccide più o meno il 40 o il 50% della popolazione italiana, compresa Venezia, pensiamo che Venezia era una delle più grandi città d'Europa nel 300 e nel 400, arrivava a quasi 100.000 abitanti, che era moltissimo per l'epoca, dopo la peste nera muore la popolazione, ma i capitali restano intatti. Chi sopravvive eredita dai parenti scomparsi e ha probabilmente quasi il doppio della possibilità di spesa e di acquisto. Nel frattempo ci sono meno lavoratori disponibili, i salari aumentano e quindi anche le classi medie o inferiori hanno una disponibilità più grande di fare acquisti. E da questo momento, infatti, chiunque consulti, veda la documentazione originale, gli inventari post mortem, dopo la morte di persone che vivono non solo a Venezia ma in altre città italiane, vede un'impennata nel numero di tessuti e di vestiti di seta, perché la gente può acquistare di più. E da questo momento nasce quello che alcuni storici hanno chiamato la preistoria del consumismo, praticamente, un proliferare di acquisti sete in gran parte, ma anche molti altri oggetti, perché la gente ha a disposizione, la popolazione ha a disposizione molti più soldi. E non è un caso che proprio a partire da questo momento quasi tutti i governi italiani emanano quelle che sono chiamate le leggi suntuarie, cioè delle leggi che limitano i consumi eccessivi della popolazione, che vietano ad esempio di avere più di 3 abiti di seta o più di 4 abiti di seta, leggi che naturalmente sono continuamente disattese e che saranno ripetute nei secoli fino al 700 inoltrato senza alcun effetto, perché si passerà dal concedere 3 vestiti di seta a concederne 5, poi 10, poi 20, ma non ci sarà modo di fermare questa escalation di acquisti e di moda della seta vera e propria. Quanto poteva valere un vestito di seta? È abbastanza interessante, perché ci sono lamentele da parte del governo veneziano che per un vestito di nozze si spendevano anche 400-500 ducati, ma sappiamo che ad esempio dei vestiti particolari abbelliti da delle perle e da altri gioielli possono arrivare a 2.000 ducati. Ora vi spiego cosa sono 2.000 ducati. Per comprare una giovane schiava asiatica si spendono 30 ducati. Quindi voi pensate quanto poteva costare un vestito, quante schiave potevate comprare. Un palazzo sul Canal Grande, l'Acca d'Oro, era costato al suo costruttore nel 400 8.000 ducati. Ora un solo vestito poteva valere un quarto di un palazzo sul Canal Grande. Quindi siamo di fronte a dei costi e dei valori eccessivi. Questo agli alti livelli, ma ci sono anche dei tessuti più leggeri, dei veli, che sono comprati anche dai popolani e addirittura delle persone che risiedono in campagna. La seta praticamente si espande in tutte le classi sociali, ma con delle tipologie diverse, più o meno costose. Quindi la produzione di questo tessuto era di grandissima importanza per qualsiasi economia cittadina italiana. Non per niente tutte le città italiane a partire dal 400 cercheranno anche loro di costruire delle industrie di seta. Altra importanza dell'industria era che dava lavoro a centinaia, migliaia di persone, a volte a tempo pieno, a volte soltanto part time, come vedremo fra breve. Ma pensate che A Venezia si dice nel Cinquecento che 30.000 persone sono impiegate nell'industria della seta. A Bologna erano sicuramente 29.500. Quindi si parla a Bologna, ad esempio, del 45% della popolazione occupata dalla seta. Venezia, che è una città molto più grande nel Cinquecento, sarà 180.000 abitanti, sarà una percentuale minore, ma lo stesso imponente. Venezia è poi per i lucchesi uno dei posti più importanti assieme a Genova per la loro lavorazione, perché è uno dei due porti da cui entra la maggior parte della seta importata in Italia. Pensiamo che nel 300 ancora l'Italia produce pochissima seta, quasi nulla, viene importata quasi tutta dal Levante. Grandi produttori di seta e grandi quantità di seta vengono importate dalla Persia, ma durante la fine del 200 e per buona parte del 300 arriverà anche molta seta cinese, trafficata direttamente dai mercanti genovesi che sono in Cina. Venezia è il punto d'arrivo quindi con le flotte di galere, con le flotte di galee mercantili di seta asiatica, ma anche seta della Grecia e dell'Albania. Nella maggior parte dei casi, proprio per i privilegi commerciali che Venezia garantisce ai suoi nobili e alla sua elite, sono i mercanti veneziani che importano la seta e vediamo i lucchesi invece acquistarla una volta che arriva in porto a Venezia. Ma abbiamo anche molti casi di lucchesi che seguono le orme dei mercanti veneziani e dopo aver avuto il privilegio di cittadinanza più importante, quello de extra, possono trafficare col Levante. E quindi troviamo mercanti lucchesi che trafficano in seta nel Mar Nero, nel centro di Caffa, che era il grande centro commerciale sul Mar Nero, li troviamo in Persia e li troviamo addirittura a Urganz in Turkmenistan. Quindi anche loro seguono la via della seta aperta da genovesi e da veneziani.